La c'è a tutti? Sono rimasto molto colpito dalla testimonianza di Marco, anche perché è andato un po' ad introdurre quello che sarà il messaggio che il Signore ha messo sul mio cuore oggi. Pensavo a come si è sentito suo padre quando ha cacciato tutti quanti fuori, a cosa gli hanno detto. Se vi immaginate un po' la situazione, io penso sia andata più o meno così. Marco, tu se te lo ricordi? Immagino che di fronte a questa difficoltà, il padre, mosso dalla fede, abbia detto a tutti: andate fuori, io so in chi ho creduto. E dall'altra parte le persone, io penso che gli dicevano: sta fuori, ma è sicuro, ma si rende conto di quello che sta succedendo? Ma lui, fermo nella sua convinzione, è andato avanti. Il Signore, che è davvero buono, che è davvero potente, ha operato in quella circostanza. Ora, io non so voi, ma a me, nella mia esperienza, nella mia vita, un sacco di volte mi hanno detto: cagava, non stai buono. Un sacco di volte mi hanno dato del pazzo, del folle, perché le persone non riuscivano a capire quello che io stavo facendo. Perché in fondo cos'è la follia? È quando delle cose noi non le comprendiamo. C'è una persona che agisce, noi proviamo anche ad analizzare, ma non lo comprendiamo. E piuttosto che ammettere che siamo, che non ci arriviamo, diciamo: no, quello non sta buono, quello è pazzo. E una volta in particolare che mi hanno dato veramente del folle è stato quando ho accettato Cristo, perché la mia famiglia non si spiegava come mai io avessi preso questa decisione, e mi diceva: due sono le cose, o ti hanno fatto il lavaggio del cervello o tu sei pazzo. Io là per là ho iniziato a dire, a spiegare: no, non sono pazzo, non mi hanno fatto il lavaggio del cervello. Io li ho evangelizzati, gli ho parlato del Signore e sono andato avanti con questa mia convinzione per parecchio tempo, finché non sono entrato in contatto con alcuni versetti della parola di Dio che mi hanno fatto capire che in realtà avevano ragione loro, nel senso che non mi hanno fatto il lavaggio del cervello, però io non ero tanto normale nella decisione che avevo preso di accettare il Signore. E questa meditazione è un po' l'anticipo per quello che sarà la nostra predicazione questa sera. Vogliamo leggere due versetti dalla lettera ai Corinzi. Il primo versetto si trova in Prima Corinzi capitolo 2 versetto 14. Prima Corinzi 2 versetto 14 dice: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Il secondo versetto che andiamo a leggere si trova sempre in Prima Corinzi, ma al capitolo 1, e il versetto 18. Prima Corinzi 1, versetto 18. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Ora, per riuscire un po' a comprendere quello che Paolo intende quando scrive questi due versetti ai Corinzi, noi dovremo un pochino andare a capire noi anche cos'è la predicazione della croce, perché solamente comprendendo cos'è la predicazione della croce noi riusciamo anche a capire perché la predicazione della croce diventa poi pazzia. Intanto è importante sapere che nell'originale di questo versetto Paolo non sta usando proprio il termine pazzia per come lo intendiamo noi, ma usa un termine che è più corretto dire follia, che è un po' quello che vi dicevo prima, quindi qualcosa che se lo andiamo a analizzare non lo riusciamo a capire. E un'altra curiosità che vi voglio dare, vi invito a mettervi un po' su internet a cercare, è che se voi partite dalla parola follia nell'originale greco e andate a ritroso a vedere da dove deriva, scoprirete che la parola follia deriva da una parola che significa istruire, essere istruito. Ed è curioso come qualcosa che ha un'accezione negativa in realtà si presenta come deriva da una parola che è un'accezione molto positiva. Ora, se io chiedessi a voi cos'è per voi la predicazione della croce, io so voi cosa mi rispondereste. Mi rispondereste che la predicazione della croce è Cristo che è morto per noi, per i nostri peccati. So che ci saranno alcuni che mi citeranno Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Alcuni un pochino più, come dire, più zelanti mi diranno: se vuoi arrivare alla predicazione della croce, leggiti il Vangelo di Luca, leggiti la lettera ai Romani e riuscirai a comprendere cos'è la predicazione della croce. Io voglio dirvi questa sera che queste risposte che anch'io avrei dato sono tutte quante delle risposte davvero eccellenti. Però la predicazione della croce non è solamente Cristo che è morto ed è risorto per noi. C'è ancora di più in questa predicazione. Isaia, capitolo 53, i versetti 4 e 5. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ora, questi versetti che abbiamo letto del capitolo di Isaia ci ampliano un pochino quello che è stata l'opera di Cristo sulla croce. Immaginiamo di dover descrivere noi una persona e quello che ha fatto. Io ho preso come esempio Einstein, perché è una persona che bene o male tutti quanti conosciamo. Se vi chiedessi a tutti di parlarmi di Einstein, tutti quanti mi citerebbero la teoria della relatività, è uguale a mc al quadrato. Però quello che pochi riconoscerebbero è che durante la sua vita Einstein ha partecipato in maniera molto attiva alla creazione della bomba atomica. Questo particolare della sua vita viene un pochino messo in secondo piano perché tenderebbe a sminuire quello che è stato l'uomo che ha dato il via a delle importantissime credenze nel campo della scienza, dell'astronomia, della fisica. Perché vi dico questo? Perché se noi vogliamo dare veramente una immagine, una identità ad Einstein, non possiamo svincolarlo da una parte del suo lavoro, anche se dopo lui si è pentito di quello che ha fatto e probabilmente se avesse potuto non avrebbe più pubblicato tutte le sue scoperte, però è vero che nella vita di un uomo va ricordato tutto quello che ha fatto, non solo quello che a noi più piace o quello che ci è più comodo pensare. Nella vita di Cristo è importante ricordare che l'opera della croce è fondata sia sulla salvezza, ma è fondata anche sulla guarigione per gli uomini. Se voi notate, l'inizio del versetto 4 e la fine del versetto 5 dice: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi è chiaro che quando noi parliamo della croce di Cristo, se mettiamo in risalto solamente la salvezza e ci dimentichiamo delle malattie, non stiamo predicando un vero Vangelo, stiamo predicando un Vangelo a metà. Cristo è venuto per dare salvezza, ma è anche venuto per guarire gli ammalati, altrimenti Isaia nella sua profezia non lo avrebbe detto. Le persone oggi non credono alla predicazione del Vangelo non tanto perché il diavolo acceca loro le menti, ma perché la Chiesa non è più capace di aprire i loro occhi. E questo succede proprio perché abbiamo un po' perso tutti questa identità di cristiani. Abbiamo un pochino sminuito quello che era il sacrificio di Cristo. Non gli abbiamo tolto una parte importante che è la salvezza, ma non gli abbiamo dato la giusta importanza parlando anche poi delle guarigioni. Probabilmente perché ci siamo molto preoccupati se poi Dio lo fa, se poi Dio non lo fa, però poi che succede? E quindi questo aspetto della croce è stato un pochino messo in secondo piano. Però Gesù ha posto molto importanza su quello che era il suo ministero come guarigioni. In Luca, capitolo 5, dal versetto 22, Stava succedendo qualcosa a Gerusalemme in quel periodo. Improvvisamente un uomo, un figlio di un falegname, iniziava a guarire le persone e iniziava a perdonare i peccati. Gli scribi e i farisei, che erano la parte più bigotta della religione ebraica, ovviamente non potevano accettare che un falegname facesse cose che loro non riuscivano a fare. E pur di screditare Gesù, gli dissero: ma chi è quest'uomo che dice io perdono i tuoi peccati? Nessuno può perdonare i peccati, solamente Dio. E Gesù rispose: che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio pieni di spavento, pieni di riverenza, dovremmo dire, dicendo: oggi abbiamo visto cose straordinarie. La guarigione è uno dei mezzi che Gesù ha affidato alla Chiesa per portare il messaggio del Vangelo. È uno degli aspetti esteriori per convincere le persone di realtà che non vedono, e le persone non riusciranno a essere convinte di Cristo e del perdono dei peccati perché non vedono il loro peccato. Ma Dio ha provveduto questi mezzi visivi per far sì che le persone possano vedere delle cose che ai loro occhi in quel momento non ci sono. Perché davanti alle persone c'è la malattia. La guarigione spesso è qualcosa che non riescono neanche a contemplare, soprattutto quando qualcuno gli ha detto non c'è più niente da fare. Ma la predicazione della croce consiste anche in questo, nell'andare, imporre le mani, guarire le persone. Solamente dimostrando alle persone che le cose che loro danno per certe, con i loro occhi, possono cambiare, riusciremo efficacemente a convincerli di cose che non riescono neanche a vedere. Un'altra parte della predicazione della croce la troviamo nel capitolo 2 di Ebrei. I versetti 3 e 4. Questa salvezza, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con i doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Non vi nascondo che la prima volta che lessi questi versetti, alcuni anni fa, mi sono sembrati fantascienza. Perché vedendo un pochino la realtà che mi circondava e leggendo questi versetti, non solo nella lettera agli Ebrei, ma ritrovandoli poi in tutto il Nuovo Testamento, io non capivo com'era possibile che avvenissero delle cose del genere. Perché qua lo scrittore è chiaro, Dio aggiunge la sua testimonianza a quella che noi diamo. Quindi ci sta dando un'altra indicazione. I segni, i prodigi, le opere potenti, le guarigioni non sono cose nostre, sono cose di Dio. L'uomo può essere uno strumento nelle mani di Dio per manifestare questi segni, ma questi segni appartengono a Dio. E se la Chiesa non manifesta questi segni, sta impedendo a Dio di dare la sua testimonianza. Stiamo facendo un'evangelizzazione a metà, stiamo parlando della nostra testimonianza. Ma la testimonianza di Dio è quella più importante e quella più potente. Guardando un pochino la storia della Chiesa, soprattutto dopo il risveglio degli inizi del Novecento fino adesso, quello che è noto è che da una predicazione di tipo apostolica, quindi fondata sulla parola e sui segni dello Spirito Santo, si è iniziato un pochino a spaventarsi di non essere più al passo con i tempi, e quindi si è fatto in modo di portare, di arricchire le attività della Chiesa con altre attività extra. Vi parlo della musica, vi parlo dei cinema, vi parlo dell'arte. Ora, non voglio dire che queste sono cose sbagliate assolutamente, perché la musica cristiana è una benedizione per noi, che non siamo costretti a inquinarci con la musica non cristiana, come lo sono i film e come lo è l'arte. Ma nel momento in cui noi permettiamo a queste cose di prendere il primo posto nella nostra attività evangelistica, stiamo combattendo il mondo di Satana con le armi di Satana. Perché Dio, nella sua parola, nella predicazione della croce, non parla di attirare gli uomini con l'arte, parla di attirare gli uomini con la potenza che viene da Dio. Un versetto che mi ha sempre accompagnato è quello che è scritto in Matteo 16, versetto 18. Io, dice Gesù, edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io quello che vedo oggi non è una chiesa che le porte dell'Hades non possono vincere. Io vedo spesso i credenti, e lo dico anche per me, che di fronte alle difficoltà subito ci abbattiamo, subito ci scoraggiamo. Alcune volte è capitato pure di dire: no, io in chiesa non ci vado più, come se poi la chiesa fosse la causa dei nostri problemi, quando la chiesa in realtà è il luogo per trovare la soluzione ai nostri problemi. E leggendo questo versetto mi chiedevo: ma perché Gesù parla di porte dell'Hades? Perché non dice semplicemente il maligno non può vincere la chiesa? E perché parla delle porte, non di una porta? Ora, non pensate che quando si parla delle porte dell'Hades si parla tipo di una porta come questa qua. Perché nella cultura in cui Gesù si trova ad esprimere questo concetto, le porte, oltre a essere i punti di accesso per le città, era il luogo in cui venivano prese delle decisioni. Quindi quando si doveva amministrare la giustizia in Israele, quando si dovevano prendere decisioni di guerra, si andava alle porte della città dove c'era il collegio degli anziani e là si decideva cosa fare. Quindi quando Gesù sta dicendo le porte dell'Hades non potranno vincere la chiesa che io fonderò, sta dicendo che neanche la potenza del nemico, neanche i piani più diabolici del nemico, neanche tutti i suoi tentativi di far crollare la chiesa riusciranno. Com'è possibile questo? È possibile solamente se iniziamo ad arricchire la nostra vita di pazzia. La predicazione della croce è la pazzia, ed è a quella pazzia che la Chiesa deve giungere. In che modo? Avendo definito quello che è il cuore della predicazione, che è salvezza, che è guarigione, che sono opere potenti, che sono doni dello Spirito Santo, noi dobbiamo comprendere perché tutte queste cose diventano pazzia. Che la salvezza sia una pazzia è spiegato facilmente. Ora, voi immaginate, me la sono vista un po' così questa scena, per farvi capire, che avete un amico con il quale siete cresciuti, lo conoscete da quando siete nati, quindi vi fidate di lui, lo volete bene, e a un punto della vostra vita gli dite, che ne so, Gigi, ti do 1 miliardo di euro, fanne buon uso. Gigino esce pensando come farne buon uso di questi soldi. Mentre esce incontra un vostro nemico, una persona che non vi può vedere, e questo nemico gli dice: ah Gigi, ma tu sei l'amico di Luca? Sì, sono io. Ma lo sai che Luca ha fatto questo, Luca ha fatto questo, Luca ha fatto questo. Gigino ci crede e dice: vabbè, allora questi soldi mo me li tengo io, e inizia a spendersi casomai con questa persona che neanche conosce, perché poi nella realtà è questa. Ora, se dovessi prendere io la decisione rispetto a Gigino, io so che farei, non gli lascerei quei soldi. Ma se questa decisione rispetto a una cattiva amministrazione la prendesse Dio, io so Dio che farebbe, perché quello che ha fatto con me. Dio andrebbe da Gigino, gli direbbe: guarda, non fa niente di come hai speso i miei soldi, io ti voglio bene. E se sei disposto a rimettere di nuovo la tua fiducia in me, io faccio finta di niente, che quei soldi non c'erano, anzi ti dirò di più, per dimostrarti quanto ti voglio bene, vieni a vivere a casa mia, così stiamo sempre insieme. È folle, e come ve l'ho spiegato, è sicuramente una cosa da pazzi, però se lo applichiamo alla predicazione della croce, vista come salvezza di Dio, è quello che è successo, perché noi con il nostro peccato meritavamo la morte. Gesù cosa ha fatto? Ha detto: io andrò sulla terra, io che sono Dio, andrò sulla terra, prenderò il loro peccato, quindi tutti i loro sbagli è come se fossero colpa mia, non solo, morirò per loro e risusciterò per permettere a loro di avere la vita eterna. Un piano completamente folle. Però Dio l'ha fatto. E l'ha fatto perché sapeva che senza quella follia umana noi non avremmo mai potuto avere salvezza e non potevamo stare qui stasera a ringraziare Dio per quello che aveva fatto. Ora, questa follia che noi vediamo nella salvezza, dobbiamo averla anche rispetto alle guarigioni. L'abbiamo visto ultimamente. I medici danno una sentenza, fanno degli esami, qua non c'è niente da fare, là c'è qualcosa che non ci dovrebbe essere. La Chiesa prega, la Chiesa crede, i medici mettono mano e quello che c'era è scomparso. Assurdo. Se lo andiamo a raccontare a qualcuno che non crede, sicuramente ci dirà: hanno sbagliato a fare le lastre, hanno sbagliato, hanno aperto un'altra parte. Noi sappiamo che in realtà è Dio che ha preso qualcosa che c'era e l'ha tolto via. Ora, quando andarono i discepoli di Giovanni il Battista da Gesù e gli chiesero: ma sei tu il Messia che deve venire oppure ne dobbiamo aspettare un altro? Gesù disse: andate da Giovanni a dire le cose che voi avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Quindi l'essenza del messaggio evangelistico non è fondato sul parlate, è fondato sul predicate quello che avete visto e che avete sentito. Quindi dobbiamo iniziare a manifestare di nuovo quella sana follia spirituale che ci porta a credere che Dio è capace di sconvolgere le circostanze e che laddove c'è qualcosa che noi non riusciamo a spiegare e che a volte diciamo: Signore, ma perché tu lo stai permettendo? Essere abbastanza folli da credere che Dio quella circostanza la può cambiare. Nel caso della malattia, da essere abbastanza pazzi da andare a predicare la guarigione nel nome di Gesù, andare a imporre di nuovo le mani come faceva la Chiesa primitiva. È scritto nelle lettere, in Giacomo se non sbaglio, che la preghiera della fede guarirà il malato. E questa guarigione, questo stravolgimento della natura, fa parte della predicazione, fa parte del nostro essere cristiani. Abbiamo detto che la predicazione è anche potenza, è anche manifestare la testimonianza di Dio. Cosa c'è di folle in questo desiderio da parte di Dio? Io non mi sognerei mai di prendere mio nipote che ha 4 anni e di mandarlo a lavorare per me e dire: vai a zio, vai a programmare al posto mio e oggi mi sto a casa. Io non lo farei, perché so che mio nipote, con tutta la buona volontà, ma non è capace di fare le cose che dovrebbe fare. Oppure, che ne so, immagino, guardo Silvano, dico: immagino Silvano che dovesse mettere me a dire: oggi la pasta la fai tu, ma lui chiude a mezzogiorno, è fallito, non lo so fare. Ecco, noi non abbiamo l'abilità per fare le cose che Dio si aspetta. Noi non abbiamo in noi l'abilità di guarire le persone, noi non abbiamo in noi l'abilità di convertire le persone e noi non abbiamo in noi la potenza per resuscitare i morti. Eppure i nostri non abbiamo, nelle mani di Dio diventano noi possiamo. Perché la potenza non è in noi, la potenza è in Dio. Si dice, soprattutto nella cultura orientale, si dice: l'abilità di una spada sta nelle mani di chi la maneggia. Quindi la potenza del credente sta nelle mani che lo guidano. Se noi ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, veramente possiamo avere quel poco di fede che muove le montagne, e Dio lo farà, perché Dio anche a una piccola fede dà risposta. Dio non lascia le nostre preghiere così, Dio risponde. E in base anche a quando noi siamo, quanto siamo folli nei momenti, Dio risponde, perché in fondo la follia è la conseguenza della fede. Io se faccio una cosa da parte di Dio, la faccio perché ci credo, la faccio perché sono certo che Dio interviene. Un uomo che è Smith, non so se si pronuncia così, Wigglesworth, durante il suo ministero, che era fatto davvero di potenti guarigioni, disse: tutte le nostre impossibilità hanno origine dal fatto che misuriamo Dio col metro della nostra incredulità. Noi non permettiamo a Dio di operare, non perché Dio non vuole. Io penso che noi non gli permettiamo perché in fondo non tanto ci crediamo che Dio lo può fare. E soprattutto quando nella vita attraversiamo delle circostanze difficili che mettono alla prova la nostra natura, come possono essere dei vizi che noi non riusciamo a togliere, come può essere una malattia che noi non riusciamo a veder guarita. Se noi continuiamo a misurare la nostra vita con i nostri occhi naturali, difficilmente riusciremo a vedere la gloria di Dio. Ma se iniziamo a guardare le circostanze della vita alla luce della parola, allora potremo vedere la nostra vita veramente cambiata. Se io di fronte a un vizio inizio a vedere le mie cadute, continuerò a stare là per terra. Se di fronte alle mie cadute, invece di guardare il pavimento, alzo lo sguardo, inizierò a guardare quanto è potente Dio da operare. Nel Salmo 121 inizia così: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Bellissimo, stupendo. Secondo me c'è poca fede in questi versetti, poi la fede si sviluppa, ma lui parte con questa poca fede, perché lui guarda non oltre, guarda la montagna, guarda le difficoltà e si domanda: il mio aiuto da dove verrà? Salmo 123, il credente ha acquistato la fede: a te alzo gli occhi, a te che sei nei cieli. Quindi quando ci troviamo di fronte a delle difficoltà, non guardiamo alle difficoltà, guardiamo oltre, oltre le montagne c'è sempre il cielo. Se ci fissiamo sulla montagna, cadiamo e la salita sarà dura. Se guardiamo il cielo, saliamo e la salita sarà più dolce. Vi voglio lasciare con questa affermazione che fece sempre Wigglesworth durante una delle sue riunioni di guarigione. Disse: Dio si manifesta alle persone che osano credere. Io questa sera voglio chiedere al Signore di essere meno Luca e di essere un po' più pazzo per Lui. Di mettere da parte le cose di cui sono convinto e di lasciarmi convincere dalle cose che Lui vuole. E se stasera Dio deve cambiare la mia mente e le mie certezze, io voglio che Dio lo cambi, perché preferisco che gli altri diranno: Luca è impazzito, ma vedranno la gloria di Dio, piuttosto che andare avanti e far vedere agli altri niente di nuovo. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi.